Allora, do il benvenuto a Francesca Frexia. Ciao Francesca, benvenuta.
Ciao, grazie.
Che è un ricercatore del CRS4. Allora, oggi parliamo di informatica clinica. Tu sei un ingegnere biomedico.
Esatto, sì.
Che cosa fa l'ingegnere biomedico esattamente?
Allora, l'ingegnere biomedico può fare tante cose. Diciamo che ci sono svariate applicazioni dallo sviluppo di materiali per le protesi.
Forse dovresti parlare a voce un po' più alta.
Sì, mi scuso per la voce, ma ho preso un bruttissimo raffreddore, quindi è proprio flebile.
È il momento suo,
esatto,
quello dei raffreddori. Nel
suo momento. Diciamo, il campo è ampissimo, va dalle protesi allo sviluppo dei materiali, dei nuovi biomateriali che vengono utilizzati e poi impiantati nel corpo umano, alla realizzazione di dispositivi ed apparati per diagnosi e cura dei pazienti, alla parte un po' più legata all'informatica, alla tecnologia nel campo medico e clinico, che è poi il settore su cui lavora il gruppo del CRS4 a cui appartengo, che si chiama Healthcare Flows, cioè proprio qualcosa di relativo ai flussi e alla gestione di informazioni, di dati e nell'ambito della medicina e della clinica.
Quindi insomma l'informatica applicata alla medicina.
Esattamente.
Abbiamo sempre detto, poi insomma noi abbiamo a che fare ogni giorno con strumenti di tutti i tipi,
esatto,
persino in cucina, figuriamoci se l'informatica non è entrata, peraltro già insomma da tempo nella medicina e quindi negli ospedali. Ma allora, prima di cominciare, come ormai tradizionalmente facciamo, a farti raccontare cosa stai facendo in questo momento, io però oggi facciamo il contrario. Raccontaci come hai deciso di diventare ingegnere biomedico. Intanto tu non sei sarda.
No, vengo da un paese vicino a Savona che si chiama Spotorno, sulla costa, e sono qui dal 2002, dove ho avuto proprio il primo lavoro dopo la laurea, proprio al CRS4, a cui sono arrivata per caso, perché ho visto sul sito del CERN la posizione aperta in un campo molto simile a quello che avevo fatto come tesi, che si trattava principalmente della ricostruzione di parti ossee a partire da immagini di TAC e risonanza magnetica. C'era una posizione molto simile a quello che avevo già fatto per la tesi. Ho presentato il curriculum e per caso sono arrivata qua e poi sono ancora qua.
Ma tu da piccola, quando ti facevano la classica domanda da grande cosa vuoi fare, dicevi l'ingegnere o l'astronauta?
No, dicevo la scrittrice,
ecco.
Quindi completamente un'altra cosa. Vabbè, diciamo una serie di decisioni prese all'ultimo momento e per caso, quindi finite le medie avrei voluto fare il classico, invece ho poi fatto lo scientifico,
certo.
E alla fine dello scientifico avevo molta confusione e
volevi
poi proprio
fare archeologia, invece poi
invece poi avevo conosciuto questa ragazza, è stato proprio un caso,
sì.
Avevo conosciuto questa ragazza che stava facendo ingegneria elettronica a indirizzo biomedico a Genova e mi era piaciuto molto quello che lei mi raccontava del corso di studi, delle possibili applicazioni, e diciamo che era un po' di tempo fa, quindi tante cose non c'erano neanche indirizzi proprio dedicati all'ingegneria biomedica,
sì.
Ma si trattava di parti di corsi di laurea che potevano essere o ingegneria meccanica o ingegneria elettronica, e invece strada facendo, diciamo, col crescere dell'informatica e della tecnologia nel campo medico, anche questo tipo di figure professionali è diventato più richiesto e quindi più creato, diciamo, da parte del sistema formativo.
E in effetti, per quello che mi risulta oggi, insomma, è un campo ovviamente vasto, ma è un campo verso cui i ragazzi che vengono dai licei si dirigono,
sì,
molto, molto spesso,
sì,
per,
sì,
quello,
sì.
Insomma, che ne so io.
E anche perché spesso, per esempio, in un momento di crisi come può essere questo per il mondo del lavoro e tutto quanto, il settore e-health è ancora quello che attrae.
C'è posto.
Esatto, c'è,
insomma,
posto.
Ci sono concrete possibilità, se si fa bene, poi chiaramente di trovare un posto di lavoro e di entrare immediatamente,
sì,
nel posto del lavoro. Esatto. Bene, e quindi insomma tu sei arrivata qui, insomma, già ormai da molti anni. Come diciamo sempre, l'aria del CRS4 fa bene, perché questi ricercatori noi ci rimaginiamo, no? Pallidi, smulti, con i capelli lunghi, i maschi e forse anche le signore, e invece arrivano qui tutti i rosei, i paffutelli, insomma, molto, molto, sempre molto giovanili.
Paffutelli è una ragazza,
no, paffutelli nel senso di distesi, no? Insomma, perché è vero che state in mezzo al bosco, però insomma evidentemente comunque poi in realtà quando uno fa qualcosa di appassionante, insomma,
sì,
insomma la qualità della vita è migliore.
Questo tipo di lavoro perché è bello, ti permette di esprimere comunque quello che pensi, le tue, diciamo che è una fortuna anche riuscire a trovare una dimensione di questo tipo.
Ecco, adesso raccontaci che cosa stai facendo. Immagino che tu abbia fatto, insomma, un sacco di lavori, visto che, insomma, ci sei da tanti anni.
Sì.
Però prima di andare in onda mi stavi raccontando che adesso sei in una fase del tuo lavoro che è quella fase in cui poi si possono avere riscontri, insomma, concreti.
Sì, sì, sì.
Diciamo
che il gruppo a cui appartengo, che fa parte di un settore più vasto, diretto da Gianluigi Zanetti, dedicato proprio a tutto quello che può essere, che deve essere fatto per fare in modo di ottenere e di gestire l'enorme mole di dati che è presente attualmente da qualsiasi dispositivo, da quelli medici a quelli presenti nella vita quotidiana. Il gruppo nostro Healthcareflows è più dedicato alla realizzazione di sistemi informativi, all'integrazione di sistemi informativi e alle applicazioni di modellazione dati e telemedicina. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che spesso, come dicevamo, l'informatica ormai è una parte abbastanza fondamentale, però il percorso che l'ha portato a essere così presente nella vita, nella pratica clinica quotidiana, non è stato omogeneo e continuo ovunque.
Questo
quindi,
però non dipende da voi, dipende
un po' dal
sistema sanitario. Diciamo,
esatto,
insomma.
Diciamo che quello che in cui interveniamo noi, tra virgolette, è cercare di superare i divari che si sono creati negli anni di una crescita senza troppo controllo e senza troppa standardizzazione, che fa sì che magari un'eccellenza in un sistema non possa essere sfruttata fino in fondo, perché comunque non vi è uniformità di dati, una base comune con cui comunicare tra le varie strutture sanitarie e spesso tra i reparti stessi
dello stesso ospedale.
Esatto, esatto,
che sembrano sempre anche alla vista, no? Quando uno entra in un ospedale c'è un reparto di un certo tipo, magari anche bellissimo negli arredi, nelle strutture eccetera, al piano superiore c'è invece, non dico un reparto fatiscente, ma insomma, e quindi c'è anche, insomma, anche a volte poca comunicazione. Quindi
fate
un lavoro, insomma, anche difficile da questo punto di vista.
Ed è comunque una cosa molto difficile perché queste situazioni poi si generano anche indipendentemente dalla volontà di chi ha diretto o coordinato questo reparto, perché poi spesso sono anche motivazioni oggettive come la carenza di fondi, la difficoltà a investire in un senso piuttosto che in un altro. Quindi teoricamente ci sono delle linee guida, IDA, degli standard, tutto quanto, però la situazione reale è tutta un'altra cosa, perché giustamente da una parte si cerca di raggiungere l'obiettivo, quindi avere nell'immediato lo strumento che serva a gestire le informazioni del paziente, a curarlo nel modo migliore possibile, però spesso una decisione presa per l'emergenza e per l'urgenza fa sì che in un futuro gli stessi dati magari non possano essere riutilizzati e quindi si perdono cose molto importanti, soprattutto nel settore della salute, perché comunque si tratta di precedenti piuttosto che comunque informazioni che devono essere presenti nel momento in cui il clinico valuta il paziente, la sua situazione.
Si tratta anche un aspetto economico rilevante,
sì,
su questo,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Cioè, evitare ricostruire appunto in maniera lunga e costosa e farraginosa la storia clinica di un paziente.
Esattamente, razionalizzare gli interventi da una parte e dall'altra, per fare in modo che comunque siano presenti gli strumenti necessari e non quelli voluti senza un'analisi precisa del fabbisogno di quello che c'è in quel momento.
Bene. Tiriamo un sospiro di sollievo e facciamo una pausa, una pausa musicale.
Trouble and away from doubting.
John Legend ci frequenta tutte le settimane, noi siamo anche molto contenti di questo, e noi siamo quelli di Extra Live di Radio X. Vi ricordo che la trasmissione che adesso va in onda la potrete riascoltare domani mattina, cioè mercoledì, a partire dalle 9.30, subito dopo Buongiorno Cagliari, ma con comodo poi si può, a proposito di tecnologia, scaricare dal nostro sito e poi portarsela in giro con l'iPod o qualunque altra cosa voi vogliate. Anzi, ormai gli iPod sono vecchi, si fa tutto solo con lo smartphone. A proposito di tecnologia, Francesca Fregia, stiamo parlando di informatica clinica. Francesca Fregia è un ricercatore del CRS4 e ci sta raccontando delle cose davvero interessanti. Ecco, accennavamo alla telemedicina prima,
sì.
No?
Che sì,
è una cosa davvero di straordinaria utilità.
Sì.
Nei confronti poi degli utenti, dei pazienti.
Certo,
no? Sia
dal
cosa
punto
si
di
può
vista.
Fare con la telemedicina?
Ma è uno strumento diciamo fondamentale per quello che riguarda la cura dei pazienti, sia dal punto di vista prettamente economico, perché comunque consente di razionalizzare la presenza di specialisti sul territorio, sia dal punto di vista, che poi anche quello più importante, della qualità della cura, perché consente a pazienti che si trovano in una zona di essere seguiti comunque dagli esperti nella patologia di riferimento.
Cioè, insomma, una volta per fare un banale elettrocardiogramma,
sì.
Insomma, una persona che abita lontano, che comunque non può muoversi di casa, era costretto in ogni caso ad andare in uno studio medico, insomma, o appunto all'ospedale.
Adesso molti progetti per quello che riguarda, diciamo, il telemonitoraggio, e quindi cose relative proprio a seguire il paziente anche a casa, in un nuovo modello di cura dove praticamente l'ospedale diventa la casa del paziente, dove comunque lui si trova più a suo agio e viene comunque e può avere una qualità della vita migliore rispetto a doversi recare più spesso all'ospedale, e quindi questo è uno degli aspetti. Noi ci occupiamo di un aspetto un pochino più diciamo al bordo tra la pratica attuale e il futuro, perché ci occupiamo di telemedicina in tempo reale, cioè diciamo la parte, ci sono due grossi tipi di telemedicina dal punto di vista funzionale. In uno si acquisiscono immagini, segnali o video relativi al paziente, vengono spediti in modo asincrono, quindi non nello stesso tempo.
Sì.
In un altro, che è quello indispensabile per una serie di modalità diagnostiche, dove comunque è anche lo specialista che deve guidare come viene fatto l'esame in quel momento, è fondamentale il tempo reale, quindi che ci sia una collaborazione diretta tra chi sta eseguendo l'esame e chi poi lo valuterà, proprio per effettuare una diagnosi corretta. Noi ci occupiamo principalmente di questo tipo di telemedicina real time, e in particolare abbiamo realizzato un sistema che consente un'interazione diretta durante l'esecuzione di un'ecografia tra un operatore a contatto col paziente e uno specialista remoto. Questo sistema l'abbiamo inizialmente sviluppato qua in collaborazione col reparto di cardiologia pediatrica del Brozzo, col dottor Tumbarello, che è proprio una di quelle discipline che si presta benissimo alla cardiologia pediatrica, perché da una parte è molto complessa, per cui anche un cardiologo esperto potrebbe non essere in grado di formulare una diagnosi corretta senza una specifica formazione in materia. Sì. Dall'altra gli specialisti sono pochi, e quindi per esempio l'unico centro in Sardegna è quello del dottor Tumbarello. Sì. E quindi con loro, come primo esempio, abbiamo realizzato il prototipo di questo sistema che consente di effettuare diagnosi remote. L'abbiamo
quindi
testato.
Un bambino che sta a Olbia può, esatto, fare un esame, e poi a Cagliari, al Brozzo, il dottor Tumbarello può valutare l'esame. Ho capito bene?
Ancora meglio, nel senso che il dottor Tumbarello
può operare da Cagliari in tempo reale.
Si connette con il medico che è a contatto col bimbo, sì, a Olbia. Nel nostro caso l'abbiamo sperimentato con l'Anusei, che è una delle, sì, delle regioni che ha, diciamo, pazienti, un maggior numero di pazienti in questa patologia. Sì. E il dottor Tumbarello può guidare gli specialisti dall'altra parte ed effettua lui stesso, visualizza l'immagine dell'ecografo, quindi quello che sta succedendo, e poi la telecamera per controllare la mano dell'operatore per vedere le proiezioni che sta effettuando in quel momento.
Bellissimo.
E quindi diciamo, è come se fosse vicino, sì, a questa, sì, persona, sì, e contemporaneamente questa persona impara anche a effettuare le proiezioni giuste, a valutarle, diciamo che ha una doppia.
Quindi il medico remoto che guida il medico in presenza sul bambino, diciamo.
Esattamente.
Incredibile.
E tra l'altro la stessa filosofia si può applicare in discipline che richiedano il tempo reale, ma diverse dalla cardiologia pediatrica. Per esempio, abbiamo presentato il lavoro, il sistema in varie conferenze a livello europeo, e abbiamo conosciuto durante una di queste un pool di radiologi dell'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, che si sono dimostrati entusiasti e l'hanno applicato in un altro settore che è relativo alla medicina di urgenza, per fare sempre su pazienti pediatrici alcune proiezioni che siano diciamo indicativo o meno della presenza di un trauma di un trauma, e quindi di versamenti interni di sangue, e loro anche sono stati molto soddisfatti del sistema. La sperimentazione che abbiamo fatto con loro è andata molto bene.
Bellissimo, tutto questo grazie ai ricercatori del CRS4, Francesca Frexia è uno di questi ricercatori o ricercatrice, come ti piace di più?
Ma è uguale. Sì, capisco.
Allora, io chiedo sempre, insomma, così per cortesia.
Sì,
senti,
no,
ma è vero che sei un'appassionata di viaggi?
Sì, sì,
che
sì,
in modo,
sì,
particolare ti piace l'Africa?
Sì. No, non mi piace.
Noi abbiamo una spia al CRS4
che ci
dice queste cose. Beh, no, adesso facevo questa associazione perché pensavo agli spazi infiniti, alla situazione, insomma, di tante, esatto, aree vaste dell'Africa che avrebbero davvero bisogno di questa tecnologia, no?
Sì, parte di questi medici, sia il dottor Tumbarello, che purtroppo per adesso va lui stesso a operare nelle zone più disagiate, è stato in Palestina, in altre situazioni più complicate, sia questi specialisti a Trieste, cioè la dottoressa Zennaro, che ha messo su un progetto molto importante, non col nostro sistema purtroppo per ora, perché diciamo che alcune parti infrastrutturali andrebbero modificate per fare in modo che possa funzionare anche con una banda ancora un più piccola.
Vabbè, ci sarà il tempo di farlo.
Esatto,
no?
Esattamente. Però lei ha molti progetti attivi con l'Angola, proprio di second opinion, di supporto tutto
e
quanto.
Quindi dare supporto da Trieste senza,
esatto,
andare in Angola.
Esattamente.
Voi avete fatto,
sì,
Cagliari Lanusei, ma si può pensare attraverso la rete, insomma,
certo.
di raggiungere tutto il mondo. Francesca, grazie per essere stata con noi. È sempre bellissimo sentire le vostre esperienze. Oggi ancora di più perché abbiamo dei ragazzi che immagino ti abbiano ascoltata con molto interesse, come sicuramente avranno fatto tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento col CRS4 ovviamente è per la settimana prossima con un altro ospite. Ciao, grazie ancora.
Grazie, arrivederci.